Poi devo annunciare che la nostra amata sorella Kaufmann è tornata al Signore. Abbiamo partecipato al funerale a dicembre e siamo grati al Signore che tutte le sofferenze terrene siano finite. Se le chiedessimo se desidera tornare, la risposta sarebbe sicuramente no, mai. Beati tutti coloro che il Signore chiama a sé. Non so se esista un vero credente che si opporrebbe all'idea di essere chiamato a casa. Vi ho raccontato di un vecchio predicatore che a più di 80 anni si rifiutava di tornare a casa e tutti dovevano pregare che il Signore non lo chiamasse ancora a sé. Poi una sorella molto semplice che lo aveva ascoltato predicare per anni disse: «Fratello, così e così, ci hai predicato quanto è meraviglioso lassù, perché non vuoi andarci?» E questa era una ottima domanda. Sì, io canto col cantautore. Oh, vorrei vedere ciò che è morto per me e vorrei lodare sempre il suo atto salvifico. Cosa abbiamo ancora su questa terra come credenti? Molto dolore, sofferenza, incomprensione e tutto ciò che ne consegue. Beato chi sa che il Signore ci ha preparato un posto. Beato chi ha la certezza che quando questa vita terrena giungerà al termine, allora che saremo per sempre col Signore. Questo non è solo una speranza che portiamo dentro di noi, è una certezza. Ed è davvero particolare, se mi consentito di farlo notare, che proprio ai nostri giorni il concetto di casa non con appartamenti sia così influenzato dai politici. Uno dei nostri ha detto che prima di noi qualcuno aveva parlato di una casa con molti appartamenti, senza nominare il nostro Signore, ma così è scritto in Giovanni 14. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, appartamenti, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. È proprio nel momento in cui noi come comunità ci prepariamo alla fine dei tempi per essere portati via da questa terra ed entrare nella gloria celeste e nelle dimore celesti. A livello terreno, politico e religioso si crea una grande casa, tutta l'Europa, possibilmente il mondo intero, una casa in cui ci sono molto dimore, c'è posto per tutti, una casa in cui c'è posto per tutti i partiti e correnti politici, posto per tutte le fazioni e le correnti religiose. Si usa lo stesso vocabolario, ma l'uno non ha nulla a che vedere con l'altro. Nel modo terreno vediamo l'unione nei nostri giorni, e anche questo lo abbiamo detto molto chiaramente. L'ultima potenza mondiale è l'Europa unita, una potenza che è unita, e su questa potenza cavalca proprio la grande meretrice, come è chiaramente scritto in Apocalisse 17. Vediamo tutte queste cose avverarsi davanti ai nostri occhi e possiamo comunque ricordare le parole del nostro Signore. Quando vedrete tutte queste cose accadere, alzate il capo, perché sapete che la vostra liberazione e redenzione è vicina. Siamo la prima generazione che sa di essere l'ultima. Prima di noi ci sono state molte generazioni che hanno atteso il ritorno del Signore, ma noi siamo davvero la prima generazione che sa di essere l'ultima. E anche questa parola qui, perché saprete, non solo perché intuirete, perché penserete, perché saprete che la vostra redenzione è vicina. Avete capito la differenza? Nei secoli passati, i nostri fratelli e sorelle hanno atteso il ritorno del Signore, ma ai loro tempi la profezia biblica non si era ancora adempiuta. Non hanno visto ciò che vediamo, non hanno vissuto ciò che noi viviamo. E quindi la differenza è proprio questa. Loro lo intuivano, pensavano che fosse giunto il momento. Noi invece lo sappiamo. Quando vedrete tutte queste cose accadere, alzate il capo, perché sapete che la vostra liberazione è vicina. Lo sappiamo tutti? Non è una supposizione. Sappiamo per certo, grazie all'adempimento delle profezie bibliche, che siamo vicini al ritorno del Signore. Lasciatemi leggere alcuni passaggi della Bibbia e commentarli brevemente. Isaia capitolo 40. Isaia capitolo 40. Vorrei leggere i versetti dal 6 verso fino al versetto 8. Isaia 40, versetti 6 fino all'8. Una voce dice, grida, e si risponde, che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce, quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre, per l'eternità in tedesco. Abbiamo ripetutamente sottolineato quanto sia importante credere nella parola di Dio, nella sua forma originale, senza interpretarla né spiegare in nostro modo, ma semplicemente credere come la scrittura dice. E me ne rendo conto ogni volta che visito paesi o comunità che si basano sulla tradizione e non sulla parola di Dio. Quanto sia importante portare le verità bibliche che ci sono state affidate e rivelate, di comunicarle al popolo di Dio e richiamare l'attenzione sul fatto che il Signore ha trascurato il tempo dell'ignoranza, ma ora richiama tutti al modello biblico. Era proprio all'aeroporto di Nairobi, la domanda del vescovo Gitonga, fratello Frank, se il Signore chiamasse se i suoi nella notte che verrà, questi nuovi convertiti sarebbero col Signore o no? Risposi, se fosse vero che il Signore venisse, allora sarebbero col Signore. Ma io dico, so dove vuoi arrivare. Voleva trovare una scusa per dire che il battesimo non è affatto necessario per la salvezza. E qui abbiamo un punto importante. Tutto ciò che il nostro Signore ha richiesto e comandato è necessario per la salvezza. E lui disse, andate dunque per tutto il mondo e fate discepolo di tutti i popoli, battezzandoli. È un comandamento del Signore che dobbiamo osservare e obbedire. Una parola simile a quella contenuta in Isaia 40 si trova nel Salmo 103. Salmo 103, precisamente dal versetto 14. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. E la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Ho tracciato un parallelo tra questa parola dell'Antico Testamento e anche Efesini 2, versetto 10, e vorrei leggerlo qui, Efesini capitolo 2, versetto 10, dove è scritto quanto segue. Efesini 2, versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparata affinché le pratichiamo. Nel Salmo 103 abbiamo letto, cioè nel versetto 14, poiché Egli conosce la nostra natura. Dal punto di vista terreno siamo una creatura miserabile, ma dal punto di vista di Dio siamo qualcosa di prezioso, ovvero una creatura di cui il Signore si è assunto la responsabilità. Rileggio il versetto di nuovo. Efesini 2:10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. L'uomo deve essere immortalato da Dio, mettere per l'eternità, deve avere un destino eterno, lo abbiamo detto abbastanza spesso. Poiché Dio è eterno, il suo piano deve necessariamente essere un piano per l'eternità. E la sua parola, come abbiamo letto, rimane anche eternamente. Non può essere altrimenti. Vorrei leggere a questo proposito dal primo capitolo della prima lettera di Pietro. Nel primo capitolo della prima lettera di Pietro, Pietro fa qui riferimento alla parola dell'Antico Testamento e spiega quanto segue. Primo capitolo della prima lettera di Pietro, forse versetti 23 fino al versetto 25. Perché siete stati rigenerati non da seme corrottibile, ma incorrottibile. Ciò mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Qui non viene fatto alcun distacco tra vecchio e nuovo. Qui il Vangelo viene posto davanti ai nostri occhi come parola di Dio. La parola della croce è follia per coloro che vanno perduti. Essi dicono semplicemente: se Dio volesse salvarci, non avrebbe bisogno di farlo in questo modo. Non so fino a che punto gli esseri umani possono dimenticarsi al punto da voler dettare a Dio come o cosa deve fare. Dio è sovrano in tutte le sue azioni, in tutte le sue decisioni. Beato chi ha tanto riverenza e rispetto per il Signore da accettare davvero tutto questo e lasciarlo così, come Dio ce lo ha donato e ci ha dato per grazia. Possiamo appartenere a coloro che credono semplicemente, che non chiedono perché questo o quello debba essere così o diversamente, che credono semplicemente, come dice la Scrittura, affinché la benedizione di Dio possa venire su di noi in tutta la sua pienezza. Non siete felici che Dio abbia eliminato ogni ribellione da noi e ci abbia condotti alla vera fede? La vera fede che ha portato la vita divina. E così siamo stati uniti profondamente, intimamente a Dio. Il nostro Dio è un Dio eterno. La sua parola è una parola eterna. Ed egli ha un popolo sulla terra che porta in sé la sua vita eterna. Sì, persone che sono passate dalla morte alla vita. È solo una questione di tempo prima che anche gli ultimi siano portati dalla caducità all'immortalità e dalla mortalità all'immortalità. Una cosa sappiamo, accadrà. E anche qui vorrei sottolineare, noi siamo davvero la prima generazione che non solo intuisce e non solo crede, ma che sa che accadrà. La prima generazione che è stata graziata da Dio di assistere al compimento, alla perfezione del disegno di salvezza. Lo ripeto ancora una volta, Paolo ne ha scritto, gli apostoli se lo aspettavano e molti credenti nei quasi 2000 anni, ma Dio ci ha posto in questo tempo. Che privilegio poter vivere ora. Oggi il Signore ci direbbe: beati i vostri occhi perché vedono, le vostre orecchie perché odono e i vostri cuori perché credono. Molti profeti e apostoli avrebbero voluto vedere e vivere ciò che noi vediamo e viviamo, ma sono morto prima di noi. Il Signore però porta a termine il suo disegno fino alla fine. E noi possiamo avere la luce della parola. E in questa luce vediamo la luce. Quante volte lo abbiamo sottolineato? Quando la parola profetica è illuminata dal cielo, risplende come una luce brillante in un luogo buio. Ma la parola deve essere rivelato dallo Spirito. E per questo sottolineiamo volentieri che Dio ha usato in modo speciale il nostro amato fratello Branham per mettere la parola sul candelabro, rendere la parola una parola rivelata, trasformare la parola scritta in una parola vivente, affinché la parola di Dio ci parli di nuovo e noi siamo introdotti in questa parola, anzi edificati sul fondamento santissimo nella fede, per poter poi adorare Dio in spirito e verità. Nel versetto 25 abbiamo letto: ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Come Vangelo, Vangelo di Gesù Cristo, un messaggio liberatorio e che ci fa gioioso, rivolto a noi dal nostro Dio. Ancora una parola dall'Apocalisse 14 in relazione al concetto di eternità, della parola eterno. Qui in riferimento al Vangelo sta scritto Apocalisse 14 versetto 6: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Qui è fondamentale la parola eterno o valido per eternità. Il Dio eterno che ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, ha un Vangelo eternamente valido che tutti gli uomini che vogliono essere salvati devono accettare per essere salvati. Anche in questo caso vale la parola degli Atti degli Apostoli. Dio ha chiuso gli occhi sui tempi dell'ignoranza. Non viviamo ai tempi di Lutero, Zwingli o Calvino, né ai tempi di John Wesley, William Booth, Finney Moody, chiunque essi fossero. Noi crediamo, non può essere altrimenti, e se qualcuno chiede come ciò possa avvenire, possa darvi anche la risposta. C'è scritta nero su bianco nella Sacra Scrittura, precisamente in Zaccaria capitolo 4 versetto 6. Zaccaria capitolo 4 versetto 6. Zaccaria capitolo 4 versetto 6. Allora egli mi rispose: questa è la parola che il Signore rivolge a Zerobabele, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Non avverrà per mezzo dei eserciti né per mezzo di potenze o forza, ma per mezzo del mio Spirito, dice il Signore. E in quale contesto lo ha detto? In relazione alla chiave di volta, alla pietra finale. Lasciate che ve lo leggia. Versetto 7, Zaccaria 4, versetto 7. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale, o pietra finale, è la stessa cosa. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alla grida di grazia, grazia, grazia su di lei. Il Signore Dio si è assunto la responsabilità, ma proprio questo ultimo lunedì sera a Nairobi mi ha ricordato il Salmo 118. E nel Salmo 118 c'è scritto qualcosa che non possiamo ignorare facilmente o trascurare. Salmo 118 dal versetto 22. La pietra che i costruttori avevano disprezzato è diventata la pietra angolare. Allora i costruttori non trovavano posto per la pietra angolare, sebbene fosse la pietra fondamentale. E tuttavia la disprezzavano. E qui si continua dicendo: questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. In quel tempo hanno respinto il Signore come pietra angolare. Oggi lo respingono con grande clamore, con gioia e tutto, come pietra angolare, ma costruiscono la propria casa. Ed è scritto anche nella parola di Dio: se il Signore non costruisce la casa, invano lavorano quelli che la costruiscono. E Gesù dice: edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. A cosa servono tutte queste costruzioni se la pietra angolare è la pietra finale non vanno incluse in questa costruzione. Solo chi costruisce secondo il modello divino può contare sul fatto che ciò che viene costruito rimanga giusta nella presenza del Signore. Ma immaginate, proprio il versetto successivo viene poi espresso, 24. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. La salvezza doveva passare dagli ebrei alle nazioni. Dovevano rifiutare il loro Salvatore affinché noi potessimo accoglierlo, accettarlo. Per alcuni una pietra d'inciampo, una roccia di scandalo. Per gli altri, per coloro che sono diventati credenti, la preziosa pietra angolare. E per noi in questi giorni anche la preziosa chiave di pietra principale, perché egli è davvero il primo e l'ultimo, colui che ha iniziato, colui ha portato a compimento, l'alfa e l'omega. Come è bello poterlo vedere alla luce della rivelazione divina. Non con l'esercito, non con la forza o potenza, non ciò che gli uomini possono ottenere, ma con il mio spirito, dice il Signore. E poiché è così, possiamo stare tranquilli. Immaginate se ci fosse stato affidato il compito di portare a compimento la Chiesa, la congregazione. Non sarebbe possibile. Non sapremo come farlo. Lui lo sa. Lui conosce il tempo. Sa come e quando deve avvenire. E avverrà. Così come il Signore ha redento la congregazione, Paolo l'ha già vista come una sposa immacolata davanti al trono, e anche Giovanni sull'isola di Patmos, ma Paolo specialmente in Efesini capitolo 5 e in altri passi della Bibbia ha già visto la comunità compiuta, senza macchia, senza ruga, lavata nel sangue dell'agnello, purificata nel bagno dell'acqua della parola, santificata nella verità che ci è stata rivelata attraverso lo Spirito Santo, per poi in questo modo, non solo teoreticamente, ma anche praticamente, che possiamo ricevere le benedizioni di Dio necessarie per poter partecipare al compimento, per riceverla, accettarla. Nessuno può abbreviare il cammino, nessuno può saltare certi gradini. Siamo stati chiamati a fare tutte queste esperienze con Dio e poi a lasciare a Lui il compimento, finché dalla fede arriveremo alla visione. E il Signore che ha iniziato la sua opera la porterà a compimento nel giorno di Gesù Cristo. Così è scritto, non prima, ma nel giorno di Gesù Cristo. Il Signore sa quando sarà quel giorno. Una cosa è certa, nel giorno stabilito, determinato, il giorno di Gesù Cristo, quando Gesù Cristo porterà a casa i suoi, la sposa sarà compiuta, completa, lavata, vestita di bianco, senza macchie, senza rughe, senza alcun difetto, sarà fatto attraverso la potenza della parola, del sangue e dello spirito, sarà fatto. Noi crediamo questo e chiediamo a Dio di fare tutto questo in noi per la gloria, per la lode del suo santo nome. Amen. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo di cuore per la tua santa presenza. Ti ringraziamo per la tua santa parola, Per il tuo santo sangue, per il tuo santo spirito, ti ringraziamo perché hai una comunità che tu hai stesso santifichi, sì, che sarà santificata, perché senza santificazione nessuno vedrà Dio. Amato Signore, compie in noi una profonda purificazione, una santificazione completa, una consacrazione totale, una dedizione a te, o Signore, affinché tu possa usarci, benedirci e renderci una benedizione. O amato Signore, ti rendiamo grazie. Tu sei re e sacerdote. Hai versato il tuo sangue come redentore, come agnello di Dio, per produrre come risultato un gregge redento. Persone che hai reso re e sacerdoti, un popolo santo di tua proprietà che può proclamare le virtù di Dio. Amato Signore, è una realtà divina, perché ora siamo figli di Dio. Non è ancora stato rivelato ciò che saremo, ma quando sarà rivelato, saremo simili a te. Alleluia. Ti lodiamo e ti ringraziamo anche per questo giorno, per questo servizio divino. Possa la pace e la gioia operato dallo Spirito Santo entrare in ogni cuore, affinché possiamo cantare: quando la pace con Dio penetra l'anima mia, oh Dio, togli ogni incredulità, ogni dubbio, glorifica il tuo nome e conferma la tua parola, e rendici grati e gioiosi alla tua presenza. A te, Dio onnipotente, sia nuovamente reso il più sincero ringraziamento per tutto, anche per l'ultimo viaggio missionario, durante il quale molti hanno ascoltato la parola. Amato Signore, fa sorgere pastori secondo il tuo cuore, dove tu stesso puoi edificare, costruire e paschere, dove possiamo essere considerati collaboratori di Dio. Amato Signore, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Ancora una volta ti affidiamo tutto e ti preghiamo di alzare il tuo volto su di noi. Chiediamo di guidarci con il tuo spirito e darci la tua pace. Sì, conduci nel riposo divino, affinché possiamo riposare dalle nostre opere e riposare in Dio, nell'opera di Dio che è avvenuto sul Golgata. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti adoriamo. Tu, Dio fedele, eterno, onnipotente Dio, e lo facciamo nel glorioso nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Amen.